Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Shalom lekulechem, salam ilal jamia. In queste ore di grande preoccupazione per la situazione in Terra Santa, nel Libano, imploriamo a Dio il dono della pace, preghiamo affinché il Signore metta nel cuore dei governanti un vero desiderio di riconciliazione e di pace. Oggi, ecco, vorrei trattare un tema particolare. Da poco, diciamo da qualche mese, è uscito un libro che ho pubblicato insieme a Don Germano Lori, anche lui da tanti anni in missione in Terra Santa, su San Paolo, soprattutto un'introduzione alle lettere paoline che si intitola Paolo, apostolo e maestro della Torah compiuta. Ora spiegherò anche perché questo titolo. E abbiamo avuto l'onore che a firmare la prefazione è stato sua beatitudine il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. E diciamo, ci sono varie novità di quest'opera. Innanzitutto abbiamo voluto tradurre ex novo tutte le fonti extra bibliche, giuridiche e patristiche. E, insomma, è un'opera abbastanza voluminosa di 500 pagine, dove abbiamo voluto approfondire alcuni aspetti della figura del pensiero di San Paolo e poi fare un'introduzione a tutte le lettere paoline, scegliendo l'esegesi, cioè l'interpretazione di un brano tratto da queste lettere. E, diciamo, quali sono, prima vorrei dire un po' le cose più innovative di questo libro. Innanzitutto, nella nostra opera, in questo libro che è stato pubblicato dalle San Paolo, ecco, Paolo è visto nel suo contesto di ebreo della diaspora formatosi a Gerusalemme e che, se da un lato conosce bene il mondo e la letteratura greco-romani, è stato pur sempre iniziato alle scritture e alla Torah orale di Israele. Questo lo ha portato a rileggere la Torah, in generale l'Antico Testamento, alla luce del suo compimento ultimo, che è la novità del Messia, e così l'Apostolo appare proprio come il maestro della Torah compiuta, della legge compiuta. L'opera è quindi incentrata sul sottofondo ebraico di San Paolo, un aspetto spesso non sufficientemente approfondito nell'introduzione a Paolo e che ha guidato anche la scelta di varie delle esegesi, cioè delle interpretazioni dei passi scelti in questa opera. Un'altra, diciamo, novità o approfondimento di quest'opera è che nella ricostruzione della vita dell'Apostolo Paolo abbiamo voluto rivedere il possibile esito del suo processo in base allo studio molto minuzioso delle norme giuridiche dell'Impero Romano. Per esempio, abbiamo confrontato le decisioni giuridiche prese dagli imperatori in situazioni simili a quelle di Paolo. In particolare una decisione giuridica che si chiama Senato Consulto Turpiliano dell'anno 61, che rendono possibile la sua scarcerazione dell'Apostolo nell'anno 62 e quindi anche una sua possibile evangelizzazione in Spagna. Questo era il grande progetto di San Paolo nella penisola iberica, non sappiamo. E poi soprattutto abbiamo voluto rivedere un'annosa questione, cioè una questione molto disputata sull'autenticità delle lettere deutero-pauline, vale a dire la lettera cosiddette lettere deutero-pauline, Efesini, Colossesi e Seconda Tessalonicesi, da alcuni non attribuibili a San Paolo, e anche delle lettere pastorali, cioè delle due lettere a Timoteo e della lettera a Tito. E noi abbiamo voluto rivedere delle posizioni che si erano consolidate riguardo alla non autenticità di queste lettere, però si erano consolidate a nostro parere senza sufficienti ragioni, e in alcuni casi, diciamo, non sono state attribuite a San Paolo più per dogmatismi o pregiudizi di varia provenienza e non da questioni veramente testuali. Quindi ovviamente è una questione che poi va vista di lettera in lettera, però noi consideriamo, cioè abbiamo riconsiderato questa questione. Diciamo che Secondo noi, per comprendere appieno San Paolo, è impossibile prescindere dal suo legame con l'ebraismo. Ed è proprio così, diciamo che fra le tre componenti fondamentali della vita di Paolo, cioè la cultura greco-ellenistica, primo, secondo, il mondo romano, terzo, la religione ebraica, ci siamo soffermati sulla componente per noi, diciamo, predominante, che è proprio l'ebraicità di Paolo. Ecco, dopo ormai più di 20 anni, diciamo, di appartenenza al mondo accademico dell'esegesi biblica cristiana e anche dopo più di 20 anni di contatto in Terra Santa, anche con il popolo ebraico, con gli interpreti del popolo ebraico, riteniamo che sia proprio Paolo, e paradossalmente, diciamo, anche più di Gesù, la pietra di scandalo su cui si inciampa. Perché? Per differenti ragioni si tende ancora a non dare il giusto peso alla matrice ebraica di Paolo, questo sia in campo cristiano sia in campo ebraico. Sul versante cristiano si teme di venire meno alla novità del Vangelo da lui predicato, cioè si dice: se noi insistiamo troppo sull'ebraicità di Paolo, questo non evidenzia a sufficienza l'originalità della sua visione sulla grazia, la novità del suo pensiero della giustificazione per fede. Questo dal versante cristiano. Invece, dal lato ebraico, si risalta spesso la discontinuità tra Paolo e Gesù, cioè si rileva come Paolo abbia di fatto tradito, per così dire, l'amore infinito degli ebrei per la Torah, per la legge, e di conseguenza abbia in qualche modo rinnegato il popolo ebraico e l'ebraismo. Infatti, da alcuni ebrei San Paolo è considerato un apostata e addirittura il vero fondatore del cristianesimo, cioè dicono: Gesù era in fondo un buon rabbì che osservava la Torah, colui che ha rotto con l'ebraismo è stato San Paolo, così diciamo alcuni dalla parte ebraica. Per questo abbiamo scelto questo titolo nel nostro nuovo libro, cioè Il maestro della Torah compiuta. È un titolo volutamente provocatorio, definisce San Paolo come apostolo e maestro della Torah compiuta, e su questo, diciamo, cercherò di approfondire nella seconda parte specialmente di questa puntata. Però noi siamo convinti che proprio sull'approfondimento dell'ebraicità di Paolo, ovviamente con tutta la novità di Cristo, però sull'approfondimento dell'ebraicità di Paolo si giochi la sfida di una più giusta e ricca interpretazione dei suoi scritti, delle sue lettere. È certo che San Paolo ha avuto una grande conversione, o meglio, ha abbracciato il Messia. Ha abbracciato il Messia in questo iter, diciamo, che lo ha portato certamente ad aderire a Cristo. Certamente il ruolo più importante lo ha avuto il suo incontro con Cristo, no? Come sappiamo, sulla via di Damasco. Però ci sono stati altri fatti, per esempio negli Atti degli Apostoli al capitolo 7, come sappiamo Saulo, che era il nome, diciamo, primo di Paolo, il primo nome era Shaul in ebraico, Saulo, ecco, compare tra quelli che mettono in atto la condanna a morte di Santo Stefano, primo martire, questo intorno all'anno 33, e praticamente San Paolo, Saulo, è stato testimone oculare della santità del protomartire, di questo primo martire che ha perdonato i suoi nemici nel momento stesso in cui avveniva la sua esecuzione. Prima di esalare l'ultimo respiro ha perdonato i suoi uccisori. È interessante perché tra il martirio di Stefano e la conversione di Paolo probabilmente non vi è stato un lasso di tempo molto lungo. Quindi vuol dire che San Paolo è stato testimone di alcuni eventi che iniziarono a mettere profondamente in discussione le sue personali convinzioni, cioè ha incontrato Cristo nei cristiani. Uno di questi eventi più importanti che porteranno poi anche all'incontro con Cristo è stata proprio la lapidazione di Santo Stefano, che con ogni probabilità segnò l'inizio del processo della sua conversione. Infatti l'atteggiamento, le parole con cui il santo martire Stefano pregava, intercedeva e perdonava i suoi nemici, devono avere, in un certo senso, sconvolto la coscienza di Saulo. Cioè Saulo fu testimone con i suoi stessi occhi dell'amore di un cristiano che morendo, essendo ucciso violentemente, non condannava, non malediceva, ma tutto al contrario, perdonava di cuore i suoi nemici. Ecco, è molto probabile che una coscienza così sensibile come quella di Paolo, ecco, abbia vissuto questo evento in modo molto forte. È interessante perché nella tradizione ebraica c'è un detto, ma ce ne sono vari, per esempio c'è un detto nel Midrash che dice: chi è l'eroe più grande di tutti? Chi converte il suo nemico in amico. Questo è l'eroe più grande di tutti, chi converte il suo nemico in amico. E così ha fatto Santo Stefano con Saulo, che assisteva e approvava il suo martirio. Ecco, poi diciamo nella nostra opera abbiamo anche sottolineato il fatto che, anche se Paolo ovviamente è un gigante, è un grandissimo apostolo dotato di una fortissima personalità e una grandissima originalità, però San Paolo non è un personaggio carismatico da solo, non opera mai da solo. Cioè, pur essendo depositario di una rivelazione straordinaria di Gesù Cristo, di una grazia immensa, Gesù Cristo risorto gli è apparso, nonostante questo è stato iniziato alla fede da Anania, come sappiamo dagli Atti degli Apostoli, ed è stato fratello di una comunità, è stato sostenuto da Barnaba, da San Barnaba, e ha fatto parte della prima comunità cristiana di Antiochia. Quindi non è mai da solo. Non solo, San Paolo stesso dichiara nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15, di aver ricevuto non solo da Cristo direttamente, certamente l'incontro con Cristo è stato fondamentale, ma poi ha ricevuto quello che lui trasmette, lo ha ricevuto da una comunità, cioè dalla Chiesa, dalla tradizione apostolica, e a sua volta trasmette questo deposito della fede e anche la sua esperienza di Cristo a persone fidate. Inoltre opera sempre in un'equipe di evangelizzazione, collabora con famiglie missionarie, la più nota è forse quella di Aquila e Priscilla, questa coppia di cristiane, collabora con donne come Lidia, che negli Atti degli Apostoli ha un ruolo importantissimo, e grazie a lei che il Vangelo arriva in Europa dall'Asia Minore, dalla Terra Santa e poi dall'Asia Minore. Cioè lui stesso è fratello, San Paolo è un fratello di una comunità che tutta insieme evangelizza con una forza prorompente, lo invia in missione, come sappiamo dagli Atti degli Apostoli, e inoltre Paolo è sempre in collegamento con gli apostoli, con la primissima tradizione apostolica e in particolare con Pietro, che lui chiama sempre Cefa con il suo nome originario aramaico. E come apostolo e catechista itinerante San Paolo forma comunità, costituendo responsabili delle comunità, vescovi, presbiteri, diaconi, suscita nella comunità o nelle comunità che fonda vari carismi, li incoraggia, i carismi in tutta la loro ricchezza e varietà, anche se sempre certo nell'unità del corpo. Cioè in Paolo si vede bene come già istituzione e carisma sono coessenziali alla Chiesa. Ecco, poi dicevo come noi abbiamo voluto rivedere delle posizioni alcune volte assodate, diciamo, nella maggioranza degli esegeti. Cioè la maggioranza degli esegeti normalmente distingue fra lettere considerate autentiche, chiamate protopauline, e poi delle lettere la cui autenticità è discussa, che sono le deuteropauline, e poi altre per cui l'autenticità si ritiene improbabile, il caso delle lettere pastorali, appunto le due lettere a Timoteo e la lettera a Tito. Noi non condividiamo in toto questa posizione, per varie ragioni che ovviamente si dovrebbero leggere nel libro, qui sarebbe lungo spiegare, e poi sono ragioni che, come ho detto, variano da lettera a lettera. In ogni caso, anche se rispettiamo le opinioni della maggioranza degli studiosi, Cioè, noi nella nostra opera abbiamo visto a una le ragioni esposte per la conclusione della non autenticità di alcune lettere, ma non ci siamo mai fatti guidare da dogmatismi o pregiudizi. Per esempio, il pregiudizio che le lettere pastorali non sarebbero autentiche perché implicherebbero una chiesa già troppo costituita, organizzata e cristallizzatasi intorno al deposito della fede. Cioè, si deve considerare che Paolo non era solito scrivere tutte le sue epistole di suo pugno, questo è evidente nella lettera ai Romani 16:22, dove emerge chi ha scritto concretamente la lettera. Anch'io, terzo, che ho scritto la lettera, vi saluto nel Signore. Al tempo di San Paolo era usuale che colui che scriveva la lettera la dettava, la poteva dettare a qualche segretario o scriba. Cioè si avvaleva di collaboratori e poi si riservava di suo pugno il saluto finale. Quindi, cioè le ragioni per cui si dice che alcune lettere di San Paolo possono non essere autentiche o non sono autentiche, molte volte sono per le differenze di stile e di linguaggio, che però possono essere spiegate in vario modo, anche tenendo conto del fatto che le lettere sono scritti occasionali e che quindi spesso il modo di scrivere, lo stile si adatta al contesto della comunità o delle persone che sono destinatarie di queste lettere. Cioè, noi abbiamo cercato di aiutare la comunità scientifica a rifuggire dal ritenere certo scientificamente ciò che certo non è, a non seguire le mode del tempo, o comunque a non seguire in modo indiscriminato l'opinione della maggioranza o anche cosiddetti mostri sacri dell'esegesi, senza indagare e rivedere criticamente le ragioni di volta in volta. In certi casi noi siamo a favore, diciamo in molti casi, dell'autenticità delle lettere pauline. Rivediamo di fatto tutte queste ragioni. Non vediamo ragioni per cui le lettere pastorali, cioè le due lettere a Timoteo e la lettera a Tito, non dovrebbe essere di San Paolo, in poche parole. Poi ci siamo soffermati anche su alcuni temi centrali della teologia paolina, come per esempio il rapporto con la grazia, cioè il suo insegnamento sulla grazia. E noi sottolineiamo che l'opposizione che Paolo presenta non è tanto tra la fede e la legge, quanto piuttosto fra la giustificazione per fede e la giustificazione mediante la legge. Che voglio dire? Voglio dire che molto semplicemente fede e legge non si oppongono in San Paolo. Bisogna capire che la legge, la Torah, come si dice in ebraico legge, è parola di Dio. Lo dice Gesù Cristo all'inizio del sermone della montagna, che egli non è venuto ad abolire la legge, ma a darle compimento, perfino dice in ogni suo dettaglio, non ci sarà neanche una iota che cadrà dalla Torah. Perché la Torah è parola di Dio, la legge è parola di Dio. Oltretutto, bisognerebbe capire bene il significato in ebraico del termine Torah, che significa insegnamento e che viene tradotto in greco nomos e in latino lex, legge. Ovviamente è la traduzione migliore possibile, ma la traduzione legge non rende tutta la ricchezza racchiusa nel termine Torah. E per questo a me piace spesso, quando leggo personalmente Paolo, sostituire alla parola legge la parola Torah, e vi invito a farlo. Ecco, la Torah oltretutto designa anche il Pentateuco, cioè i primi cinque libri della Bibbia. Questo è importante perché, vedete, nei primi cinque libri della Bibbia, cioè nel Pentateuco, nella Torah, non vi è solo legge, non ci sono solo prescrizioni legali, anzi, primariamente vi è una storia di salvezza. E quindi fin dall'inizio questa Torah, questa legge, questi primi cinque libri della Bibbia sono una grazia, sono una storia di salvezza. Per gli ebrei la Torah, la legge è una grazia, è la più grande grazia di Dio, il più grande dono di Dio. Allora la polemica di Paolo non è mai contro la legge. Come potrebbe Paolo essere contro la legge alla luce di tutto quanto detto finora? Ma ciò contro cui Paolo si scaglia è diciamo, la capacità dell'uomo di compiere da solo la legge, cioè la presunzione dell'uomo di essere capace di compiere da solo la legge con le sue sole forze. Quindi l'opposizione non è tra grazia e legge, e nemmeno tra fede e legge, ma tra la giustificazione per le opere della legge, cosa che per Paolo non può avvenire, perché non c'è nessuno giusto che può compiere la legge da solo. Quindi l'opposizione è tra la giustificazione per le opere della legge e la giustificazione per la fede in Cristo. Cristo è l'unico che ha compiuto perfettamente la Torah, l'unico giusto e che la dona compiuta mediante il suo Spirito al credente in Lui, al cristiano. Ecco, poi diciamo a me personalmente quello che più colpisce della vita e della persona di San Paolo, ho cercato anche di. E abbiamo cercato insieme all'altro autore, a Don Germano Lori, di esporlo nel libro. Ciò che più mi colpisce di San Paolo è la profondità dell'amore per Cristo che aveva San Paolo e la profondità della comprensione del mistero di Cristo. E poi, soprattutto, il fuoco dello zelo per l'evangelizzazione che aveva San Paolo, lo zelo verso gli uomini della sua generazione, in primis per il suo popolo, il popolo ebraico. E anche l'umiltà di considerarsi l'ultimo degli apostoli, ma nello stesso tempo la certezza e il dovere che sentiva di portare il contenuto più grande che si poteva. Guai a me se non annunziassi il Vangelo. Qual è questo contenuto più grande, immenso, che noi cristiani portiamo e siamo chiamati a portare? L'annuncio del Kerygma, della buona notizia. L'annuncio di Gesù Cristo. Paolo non ha perso tempo in discussioni. Ha portato Cristo alla sua generazione. Cristo è l'unico tesoro e contenuto che siamo chiamati a portare, che la gente ha diritto di ascoltare, lo sta aspettando. E noi abbiamo questo contenuto. Certo, lo dobbiamo portare con amore, con misericordia, senza imporlo, ma testimoniandolo con parresia, con coraggio, come dice San Paolo, annunciandolo in tempo opportuno e inopportuno. E noi abbiamo ancora questo contenuto, questo e non altro il mondo sta aspettando da noi. Fare altro per Paolo era semplicemente perdere tempo prezioso. Ecco, nella seconda parte vorrei sottolineare come Paolo si trova al crocevia di questi tre grandi mondi, cioè il mondo greco-ellenistico, il mondo romano e il mondo ebraico, e ovviamente, come abbiamo fatto anche in quest'opera, vorrei sottolineare il sottofondo ebraico di San Paolo con tutta la novità del suo incontro con Gesù Cristo risorto. Bene, ora facciamo un momento di pausa musicale. Grazie. Ecco, nella prima parte della trasmissione ho cominciato a esporre come tema, diciamo, il sottofondo ebraico di San Paolo che abbiamo sviluppato in questo libro scritto insieme a Germano Lori, che potete trovare nelle librerie. Si intitola Paolo, Apostolo e Maestro della Torah Compiuta. È un'introduzione a San Paolo e alle sue lettere. E come ho anticipato nella prima parte di questa trasmissione, Paolo è un uomo cosmopolita, cioè in cui convergono tre culture, e questo è stato provvidenziale. Il crocevia, al tempo certo della nascita di Gesù, ma in particolare in San Paolo, questa convergenza di tre mondi, di tre culture, e attraverso questo incontro Dio ha preparato Saulo per la sua missione futura, a divenire San Paolo, grande apostolo, l'apostolo delle genti. Infatti, nella persona di San Paolo si incrociano in modo provvidenziale i tre grandi mondi più importanti dell'antichità: il mondo greco-ellenistico, che significava diciamo, la più alta cultura, filosofia, arte, retorica, teatro, bellezza, primo. Secondo, il mondo romano, che aveva raggiunto i livelli più alti quanto a diritto, amministrazione, esercito, organizzazione del potere, perfino organizzazione stradale, che ha avuto una grandissima importanza per l'evangelizzazione. Pensate che San Paolo per terra e per mare ha percorso più di 15.000 chilometri. E poi terzo, il mondo ebraico, che era espressione della religione più elevata di tutta l'antichità, perché è una religione rivelata, specialmente per quanto riguarda la novità e anche la finezza del suo monoteismo, cioè predicando l'unico Dio, e del suo anti-antropomorfismo, cioè di un'idea altissima, trascendente di Dio. Paolo è quindi imbevuto di queste tre culture. Innanzitutto sappiamo che era di Tarso, quindi aveva avuto e parlava greco, aveva avuto una cultura greco-ellenistica. A Tarso c'erano scuole importantissime di filosofia, come per esempio di filosofia stoica, di retorica. Lui stesso cita, ecco, alcuni autori anche classici. Secondo, sappiamo che Paolo era un cittadino romano, si sentiva, era fiero di essere un cittadino romano. E però, anzitutto, Paolo è un ebreo per nascita e per religione, e ne è fiero, come afferma nella seconda lettera ai Corinzi 11:22, dove dice San Paolo: sono ebrei? Anch'io. Sono israeliti? Anch'io. Sono stirpe di Abramo? Anch'io. In Galati 2:15 Paolo afferma: noi che per nascita siamo giudei e non pagani peccatori. Era fiero di essere ebreo. Nella lettera ai Filippesi, inoltre, Paolo dichiara la sua intima appartenenza e adesione di un tempo all'ebraismo, dicendo così al capitolo 3, riferendosi a se stesso: circonciso all'età di 8 giorni, della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge della Torah irreprensibile. Paolo era quindi ebreo per nascita e per fede, figlio di farisei probabilmente, certamente fariseo fin dalla sua giovinezza. Lui stesso dice di appartenere alla diaspora ebraica, cioè agli ebrei che non vivevano nella terra di Israele, in terra santa. Dopo l'incontro meraviglioso che lo cambia, lo trasforma completamente con Cristo risorto, Paolo continuò a denominarsi ebreo, basta leggere le sue lettere, la seconda lettera ai Corinzi, appunto Galati, Filippesi, Romani. Paolo viveva completamente nel clima spirituale ebraico, seguiva il calendario ebraico, conosceva la lingua ebraica e forse anche l'aramaico, e più in generale era immerso nel mondo ebraico fin dalla sua infanzia, quindi anche prima di diventare discepolo del famoso rabbino Gamaliele a Gerusalemme, perché Paolo era un rabbino, è stato appunto formato ai piedi, come lui stesso, di Gamaliele. Lui stesso negli Atti degli Apostoli, diciamo, come scrive Luca, ecco, San Paolo si era recato a Gerusalemme e aveva ricevuto la sua educazione alla scuola di Gamaliele, come dice Atti 22:3, nell'osservanza scrupolosa della legge della Torah dei padri. Quindi era un rabbino. Probabilmente Saulo soggiornò nella città santa tra il 27 e il 30-33 d.C. Sembra che non conobbe personalmente Gesù, o almeno non possiamo saperlo. Quindi Paolo diventa un rabbino molto versato nelle scritture, cioè molto esperto nell'Antico Testamento, in particolare anche della versione greca dell'Antico Testamento, che si chiama la 70. E mostra di saper usare la scrittura alla maniera dei rabbini, sia quanto al modo di argomentare, sia per quanto riguarda i metodi e i principi ermeneutici, cioè di interpretazione, che usavano i rabbini. E questo è importante, cioè il sottofondo ebraico delle lettere paoline dovrebbe essere, lo hanno fatto tanti autori, ma dovrebbe essere ancora più approfondito per comprendere con maggiore profondità il messaggio di San Paolo e anche la sua personalità. Per esempio Paolo aveva imparato un mestiere, sappiamo, che era fabbricatore di tende, questo è raccomandato dai rabbini. Per esempio, diciamo, decine di anni dopo, la Mishnah e poi anche il Talmud stabiliscono che ogni ebreo, oltre a occuparsi di Torah, deve anche imparare un mestiere. E questo lo sappiamo, cioè abbiamo in particolare due grandi rabbini contemporanei di Gesù e quindi, diciamo, nella stessa epoca di San Paolo, che sappiamo che facevano dei mestieri, erano farisei, i due più grandi famosi maestri farisei dell'epoca di Cristo. Hillel, sappiamo che faceva il taglialegna e guadagnava mezzo denaro al giorno per poter studiare la Torah, e l'altro molto noto era Rabbi Shammai, quindi il rabbino Hillel e il rabbino Shammai. Il rabbino Shammai lavorava come muratore. E sappiamo che anche il rabbino e fariseo Saulo, prima di diventare quindi l'apostolo Paolo, esercitava un mestiere che continuò anche dopo, quando era apostolo. Lui si vanta di aver lavorato con le sue mani, appunto faceva il fabbricatore, il fabbricante di tende. Quindi attività questa che continuò a praticare questo mestiere anche durante il suo ministero apostolico. Anzi, San Paolo insiste ripetutamente sull'importanza di questo mestiere per non gravare sulle comunità di cui era catechista, per non approfittarsi, non far vedere che mangiava a sbafo delle comunità. Paolo poi sappiamo che era un ebreo della diaspora, cioè dell'Asia Minore, quindi non di Gerusalemme o della Terra Santa, anche se va a studiare a Gerusalemme. Questo vuol dire che era un ebreo appunto ellenistico, greco per lingua e per cultura. Era originario di Tarso, come lui stesso dice, città non senza importanza. Usa la lingua e la retorica greca con grande disinvoltura e anche con padronanza e originalità. Per dare solo due esempi, Paolo nelle sue lettere impiega verbi con una o più preposizioni, questo vuol dire che conosce il greco, anche la finezza, le sfumature del greco, e anche dà significati nuovi a vocaboli greci, come per esempio sarx, carne, pneuma, spirito, amartia, peccato, soteria, salvezza, certamente grazie alla sua cultura ebraica e alla conoscenza profonda dell'Antico Testamento. Ecco, già ho detto che Tarso era un centro di grande cultura, anche questo è stato provvidenziale, era dotato di scuole eccellenti, è stata per esempio una delle patrie della filosofia stoica. E quindi San Paolo ricevette a Tarso un'ottima educazione retorica e dialettica e anche una conoscenza della morale stoica e anche di altre correnti filosofiche. E infine, come ho anticipato, Paolo anche si sentiva un cittadino romano e lo era per nascita. E Paolo si presentava con il nome latino Paulus invece che con quello ebraico Shaul e poi con quello greco Paulos. Questo è molto interessante, cioè preferiva questo nome greco e latino Paulos, che significa anche piccolo. Questo sarà molto interessante. Il nome di Paolo praticamente cambierà da Shaul. Ricordiamo che secondo l'Antico Testamento Shaul, il primo re di Israele, era un re maestoso, tanto che ci dice la scrittura che superava in statura, in altezza di una spanna tutti i suoi connazionali, quindi era un uomo alto, superbo, maestoso. E invece San Paolo dovrà fare questa discesa fino a diventare piccolo. Ecco, è tutto il processo della sua conversione, di essere un rabbino formato nella migliore scuola a Gerusalemme, la scuola di Gamaliele, formato a Tarso, quindi con una grande retorica, una personalità fortissima, un persecutore dei cristiani, un superbo. Ecco, Dio lo dovrà abbassare fino a diventare cieco perché vedrà Cristo risorto e rimarrà cieco, ecco, e farà tutta una discesa, una kenosis, uno svuotamento veramente per ricevere il battesimo, essere, abbracciare il Messia Cristo. Però Paolo era un cittadino romano, si confrontò con procuratori romani, con le autorità romane, e spesso rivendicò il suo diritto di cittadino romano. Per questo poi andò a Roma a predicare il Vangelo e a dare la sua suprema testimonianza del martirio. Lui stesso nelle sue lettere vede, pensate, l'autorità civile, compresa quella di Roma, come una realtà disposta da Dio per il bene degli uomini, e certamente Roma rappresentava la meta, il suo sogno, il vertice di tutto il suo progetto di evangelizzazione. E infatti proprio nel Caput Mundi a Roma morirà martire, dopo aver certo evangelizzato. Ecco, adesso nel tempo che ci rimane, tra queste tre componenti fondamentali della vita di Paolo, mi voglio brevemente soffermare su quella che per noi è preminente, cioè l'ebraicità di Paolo. E diciamo che ho già detto che è proprio sull'approfondimento dell'ebraicità di Paolo che per me si gioca la sfida di una più ricca interpretazione delle lettere di San Paolo. Oggi su questo, diciamo, siamo in certi casi tornati indietro, purtroppo. E mentre bisognerebbe insistere su questo sottofondo ebraico di Paolo, e diciamo che San Paolo mostra da un lato un ebraismo simile al giudaismo palestinese, cioè a quello di Terra Santa, in altri casi è più vicino a un ebraismo ellenistico. E diciamo che adesso non posso fare molti esempi di questo, però diciamo la formazione di Paolo, che era una formazione più farisaica, riguarda quattro ambiti. Il primo, diciamo, il primato assoluto dell'interpretazione della scrittura, che è fondamentale per San Paolo. Secondo, l'importanza della risurrezione, così importante per i farisei, la centralità del Messia, così importante per i farisei, e anche il misticismo. Ecco, non posso fare, come ho detto qui, molti esempi, però ecco, vorrei riportare una citazione di uno studioso che si chiama Don Fried, che proprio ha studiato la matrice ebraica di San Paolo, e dice così, e cito: il pensiero paolino può essere propriamente compreso e analizzato solo quando connesso strettamente in modo meticoloso alla sua matrice ebraica. L'ebraicità di Paolo è fondazionale per la teologia dell'apostolo. Come ho detto, tutto questo dovrebbe riflettersi anche nelle traduzioni della Bibbia. Per esempio, credo che molti passi di San Paolo possono essere illuminati maggiormente o più in profondità, già l'ho detto prima, se si sostituisce il termine Torah al termine legge, perché il termine Torah è molto più pregnante e ha una ricchezza semantica, cioè ha molti più significati di ciò che esprime la parola legge, e questo per me è fondamentale. Vorrei dare tre esempi, solamente tre, perché poi ovviamente nel libro ne diamo tanti, soprattutto quando poi facciamo le esegesi, cioè le interpretazioni di alcuni passi, andiamo, diciamo, in dettaglio proprio per sondare tutto il sottofondo ebraico di San Paolo, la continuità con l'ebraismo. Attenzione, che sottolineare la continuità vuol dire nel contempo evidenziare la novità, perché la novità emerge solo nella continuità, se no non c'è novità. Ecco, questo, ci tengo molto a questo concetto. Bene, andiamo così a tre esempi. Il primo esempio: nella tradizione rabbinica, quindi tra i rabbini, era molto viva la questione su come si potesse sintetizzare tutta la legge, cioè tutta la Torah, in un solo precetto. E c'è un testo, per esempio, molto interessante nel Talmud, in cui i 613 precetti, a cui ogni più ebreo è tenuto, cioè deve osservare ogni giorno, pensate, 613 precetti, Questi 613 precetti sono ridotti da vari personaggi della scrittura fino ad arrivare ad uno che è il giusto vivrà per la sua fede, un versetto di Abacuc. Cioè, i rabbini dicono di tutti questi 613 precetti, qual è, ecco, il succo della Torah, il precetto più importante, quello che li sintetizza tutti? E dice il Talmud: il giusto vivrà per la sua fede. Molto interessante, perché questo versetto è molto molto importante nelle argomentazioni di San Paolo. Ripete questo versetto: il giusto vivrà per la sua fede, ma al di là che lo ripete, è fondamentale la giustificazione per fede, no, in San Paolo. E si può vedere la lettera ai Romani, la lettera ai Galati, dove proprio cita questo versetto di Abacuc. In particolare c'è il racconto noto nella tradizione ebraica in cui un pagano si reca da questi due rabbini più famosi che ho citato poc'anzi, dell'epoca di Gesù, che sono Hillel e Shammai, e questo pagano si reca da loro per chiedere loro di insegnargli la Torah su una gamba sola. Cioè, lui chiede, in mezzo a tanti precetti che ci sono, qual è la sintesi? Diciamo, come mi potete insegnare la Torah su una gamba sola? Cioè, come potete sintetizzarla il più possibile? E qui leggo proprio la citazione dal Talmud e cito: vi fu il fatto di un pagano che venne al cospetto di Shammai e gli disse: convertimi all'ebraismo a condizione di insegnarmi tutta la Torah mentre io sto in piedi su una gamba sola. Egli lo respinse con il regolo da muratore che aveva in mano. Quindi praticamente Shammai lo caccia, gli dice: come faccio io a spiegarti tutta la Torah così, stando su una gamba sola, cioè velocemente? Questo è irriverente. Poi continua il testo del Talmud e dice che questo pagano invece andò al cospetto di un altro rabbino, Hillel, e questo Hillel lo convertì all'ebraismo. Come? Dice il testo del Talmud, gli disse: ciò che è odioso per te non farlo al tuo prossimo. Questa è la Torah tutta intera. Il resto è una sua interpretazione. Va e compi e fai questo. Cioè, cosa significa? Significa che Hillel, il rabbino Hillel, ha trovato una sintesi di tutta la Torah, che è: ciò che è odioso per te non farlo al tuo prossimo. E Paolo, e questo è importantissimo, che era un fariseo, un rabbino fariseo, però che era stato conquistato e illuminato dal Messia Gesù Cristo, trova anche la sua personale sintesi, certo ancora più bella, è parola di Dio. In Galati 5,14 dice, vi ricordate, Hillel diceva: ciò che è odioso per te non farlo al tuo prossimo, questa è tutta la Torah, il resto è tutta un'interpretazione. Cosa dice invece San Paolo in Galati 5,14? Tutta la Torah infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il tuo prossimo come te stesso. E in Romani 13 dirà che pienezza della Torah è l'amore. Cioè, vedete, Paolo, missionario, grande apostolo, apostolo delle genti, è diventato il maestro della Torah compiuta, sintetizzata, incarnata in Gesù Cristo. Ecco Paolo, il maestro, l'apostolo, il maestro della Torah compiuta. Per lui tutta la Torah tutta la Torah culmina alla sua pienezza. Lui usa questo termine greco, pleroma, quindi la pienezza è il compimento della Torah, è l'amore, e l'amore, amerai il tuo prossimo come te stesso, l'amore che è stato manifestato in Gesù Cristo nostro Signore. Ecco, poi un secondo esempio, diciamo, io sempre insisto sul fatto, io insieme ad altri autori, che le scritture ereditate dagli autori del Nuovo Testamento, cioè l'Antico Testamento che è stato usato dagli autori del Nuovo Testamento, era già interpretato dalla tradizione orale e dalla liturgia. C'era un grandissimo autore, Roger Ledeau, che diceva che il Nuovo Testamento non segue direttamente la lettera del testo sacro, ma dipende ogni volta dalla sua esegesi tradizionale e si sviluppa nell'humus della tradizione midrashica. Cioè, non si può interpretare o meglio, gli autori del Nuovo Testamento non avevano un testo morto, uno scheletro, ma avevano un testo già, diciamo, rivestito di tutti gli ornamenti della tradizione orale e, diciamo, della liturgia ebraica. Quindi, vedete, lo scritto è inseparabile dalla tradizione. Questo già per quanto riguarda l'ebraismo, questo poi ovviamente vale anche per noi cattolici. Quindi le scritture che conosceva San Paolo erano già tutte ornate di queste interpretazioni della tradizione orale e della liturgia. E questo si dimostra facilmente in San Paolo. Paolo si è nutrito per anni e anni dalla parola proclamata nella liturgia sinagogale e dal Midrash. Già in famiglia, poi a scuola, dimostra infatti una grande familiarità con l'esegesi midrashica. Faccio un esempio. Paolo, nella prima lettera ai Corinzi 10:4, afferma che i padri, cioè i padri di Israele nel deserto, dice letteralmente, bevevano da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il Cristo. Ebbene, di questa curiosa roccia mobile l'Antico Testamento non fa alcuna menzione, non si dice che c'era una roccia che li accompagnava. Evidentemente è un midrash in cui, diciamo, di cui sono rimaste tracce anche nella letteratura rabbinica, e Paolo interpreta questo midrash, cioè questa approfondimento della scrittura storia che arricchiva il testo biblico, la vede compiuta in Cristo. Cristo è quella roccia che accompagnava Israele nel deserto e le dava da bere. Ecco, il terzo esempio è molto chiaro. Nella seconda lettera a Timoteo, San Paolo menziona Iannes e Iambres che si opposero a Mosè. Ecco, nell'Antico Testamento non si trovano questi due personaggi, Iannes e Iambres, e invece compaiono nel Targum, quindi nella tradizione orale e non nella parola di Dio scritta nell'Antico Testamento. Nel Targum ci sono questi due maghi che prima spingono il faraone a uccidere i figli maschi degli ebrei e poi sono convocati alla corte del faraone per opporsi a Mosè e ad Aronne. E qui poi, diciamo, noi abbiamo approfondito queste due figure, poi adesso ora siamo già in conclusione, quindi non ho tempo, ma voglio concludere con questo, cioè San Paolo ha avuto nella sua vita una svolta, c'è stata una svolta decisiva. Da persecutore, lui dice nella lettera ai Galati, persecutore oltre ogni misura, è diventato il più grande apostolo, il più grande apostolo missionario verso le genti, certo insieme agli apostoli, insieme a San Pietro, è l'apostolo delle genti per eccellenza, cioè dopo aver aderito a Cristo è diventato, diciamo, per eccellenza l'apostolo itinerante. Lui racconta la sua conversione per ben tre volte nel Nuovo Testamento, negli Atti degli Apostoli. È bellissimo quello che dice nella prima lettera ai Galati, all'inizio. Paolo afferma così: colui che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti. E dice nella prima lettera ai Corinzi: ultimo fra tutti Cristo apparve anche a me come a un aborto. E dice: io sono il più piccolo tra gli apostoli, non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio però sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana. Ecco, Paolo è l'icona vivente dell'apostolo itinerante. Ha intrapreso viaggi innumerevoli intorno al Mediterraneo, per terra e per mare. Si calcola che abbia percorso più di 15.000 chilometri. Tutti i suoi viaggi, i suoi spostamenti, non tutti, ma molti dei suoi spostamenti sono narrati negli Atti degli Apostoli e anche alcuni nelle sue lettere. Voleva raggiungere i popoli non ancora raggiunti dall'annuncio del Vangelo, in particolare i gentili, i pagani, quelli che vivevano nelle grandi città, e la prima cosa che faceva era formare una piccola comunità, un seme che poi è diventato un albero immenso, come lui stesso dice. Ecco, il nostro Vangelo non si diffuse fra voi, dice ai Tessalonicesi, soltanto per mezzo della parola, ma anche con la potenza dello Spirito Santo e con profonda convinzione. Abbiamo bisogno di questa convinzione dello Spirito Santo nella Chiesa di oggi. Ecco, si dedicava al suo ministero con grande amore e zelo. L'obiettivo principale della sua predicazione era che nei credenti si formasse in Cristo una creatura nuova. Se uno in Cristo è una creatura nuova, le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. E questo è quello che è avvenuto nella sua vita, questa novità immensa di aver incontrato il Messia. Come dice nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 3, Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Ecco, Paolo è diventato veramente un uomo di Cristo, totalmente innamorato di Cristo, consacrato a Cristo, separato per portare il Vangelo di Dio. Chiediamo, ecco, anche a noi che ci apprestiamo ora a vivere questo giubileo, che è una data importantissima, veramente di essere portatori, apostoli, itineranti in questo mondo della ricchezza più grande che il mondo sta aspettando, che è lo stesso Gesù Cristo, la buona notizia della sua resurrezione, del fatto che ci ha rigenerati, che, come dice San Paolo, ci ha amati quando eravamo malvagi e peccatori. L'amore di Cristo, la cosa più grande, come dice San Paolo, che ci spinge, ci stimola, ci urge. Ecco, Caritas Christi urget nos, l'amore di Cristo ci spinge, che questo veramente sia la nostra spinta di ogni giorno, per amore anche all'uomo di oggi, perché la pienezza di tutta la Torah che ha sperimentato Paolo è l'amore. Ecco, questo, per questo lui è stato l'apostolo e il maestro della Torah compiuta in Cristo. Vi ringrazio della vostra attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. Pregate per noi, pregate per la pace di Gerusalemme. Grazie e alla prossima.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.